Continuiamo oggi con lo studio delle profezie di Ezechiele, che abbiamo cominciato la settimana scorsa, Ezechiele 38. Abbiamo studiato i versetti da 1 a 6 e oggi continuiamo con il versetto 7. Prima ascoltiamo un canto di Pino Carella che parla di Armageddon. È una canzone che parla proprio dell'anticristo, che il Signore metterà uncini nella sua bocca, parla dei milioni di soldati. E dice: la terra si avvolge con grido di gioia, l'Eterno trionfa su Armageddon, è il giorno finale che taglia il respiro nell'ultima guerra di Armageddon.
Yeah,
Ezechiele 38, studio profetico di quello che succederà nel tempo della fine, però adesso vedremo che alcune scritture parlano anche dei tempi di oggi, si stanno avverando oggi davanti ai nostri occhi. Cominciamo dal verso 7. Sei pronto, Giuseppe?
Sì.
Ezechiele 38, verso 7. Preparati e sii pronto, tu con tutte le tue moltitudini radunate intorno a te, e sii per loro un guardiano. Allora, facciamo un riassunto dei primi sei versetti di Ezechiele 38.
Ecco, riesci?
Mi ricordo che si trattava delle nazioni che seguivano Gog, che viene da Magog, che abbiamo studiato con le enciclopedie, con le mappe bibliche, che Gog viene da Magog, cioè Magog è l'anticristo, Magog è la Russia, Gog è l'anticristo.
Le enciclopedie non dicono che Gog è l'anticristo,
dicono
che Magog è la Russia.
È la Russia.
E noi interpretiamo dalla Bibbia che Gog è l'anticristo.
Sì.
Dalla... Quindi la bestia, appunto, che Dio gli mette gli uncini perché è una bestia, per tirarla a Israele, la bestia di Apocalisse 13.
Sì, poi abbiamo studiato le nazioni che seguono Gog, cioè l'anticristo, che è anche principe di Meshech e Tubal. Meshech e Tubal abbiamo visto che sono delle città.
Le nazioni a nord.
Delle città a nord della Turchia.
Città, nazioni a nord della Turchia, che sarebbe il sud della Russia, il sud della Russia sovietica, e che potrebbe anche il Kazakhstan era. E parte della Russia, era parte della Russia sovietica, quindi l'anticristo può arrivare da qualcuno di quelle zone lì, lo vedremo, senza essere dogmatici, però la Bibbia ci dà queste indicazioni.
E anche abbiamo visto che le nazioni che seguono l'anticristo, come scritto in verso 5 di Ezechiele 38, sono la Persia, l'Etiopia e Put, cioè l'Iran, l'Etiopia e la Libia, e poi dice Gomer, che studiando con altre scritture abbiamo visto che è l'Europa.
Sì.
E poi c'è anche la casa di Togarma, che è la Turchia.
Turchia. Che seguono nazioni che seguono l'anticristo. E questo è tutto registrato nella Bibbia. Qui non è che andiamo a interpretazioni fantasiose. Va bene, quando una cosa è un'opinione io lo metto chiaro. Credo, io dico io, credo io. Mi sembra a me, sembra logico. Va bene, questo è una cosa che si può discutere, non è dogmatica. Però le altre cose sono assolutamente profetiche, per esempio le nazioni che seguiranno l'anticristo Gog, cioè quindi la Libia, quindi la Turchia, l'Iran, che è chiamata Persia, e Gomer, che è l'Europa, questo qui è logico. Quindi questo è il blocco dell'anticristo, Magog, quindi Russia, Europa. Adesso l'Europa non sembra troppo collimare con la Russia. Però avverrà per motivi di interessi economici, militari, egoistici, di superbia, di orgoglio, supremazia, egemonia mondiale, capiranno che devono voltare, gli conviene voltare Gabbana e si metteranno dalla parte della Magog Russia. Questa avviene, c'è una profezia nelle 11, verso 21 al 20, 23, 24, verso lì l'Europa volta Gabbana e si mette a servizio dell'anticristo. Apocalisse 17, 12 a 14, i 10 danno potere alla bestia. Andiamo a Ezechiele 38, 7. Pronti, fratelli, a aprire le Bibbie? E l'hai letto questa, no?
Sì, lo leggo di nuovo?
Leggio di nuovo.
Preparati e sii pronto, tu con tutte le tue moltitudini radunate intorno a te, e sii per loro un guardiano.
Un guardiano, quindi il guardiano, cioè il leader, il capo. Quindi Dio sta dicendo all'anticristo di prepararsi e di venire al segnale che Dio gli darà. Gli dice, verso 38, verso 7, capitolo 38, dice: preparati e sii pronto. Dio dice: preparati Gog, preparati anticristo. Cioè l'anticristo è un, diciamo, è uno strumento di Dio. Non è che il diavolo si è svegliato una mattina, adesso mando l'anticristo a conquistare il mondo. Il diavolo può fare un fico secco se Dio non alza il dito. Lo vediamo questo, Giobbe capitolo 1, che Satana chiede permesso a Dio se può andare a tentare Giobbe. E Dio gli dà permesso in quel caso. Ma il diavolo può fare niente, il diavolo decide niente. È semplicemente uno strumento che Dio usa per magnetizzare, attrarre la zizzania e separarla dal buon seme. Basta. E poi li guiderà all'inferno, eccetera.
Allora, quindi, Dio dice all'anticristo: sii pronto per cosa?
Sii pronto perché vada a invadere Israele in adempimento della profezia, come adesso vedremo in questo capitolo. Sii pronto a questo. Infatti abbiamo letto: ti metterò degli uncini alle mascelle e ti trascinerò in Israele. E lui non vuole andare in Israele. Poi alla fine va perché Dio crea le condizioni che deve andare. Va bene? È come quando Dio voleva che Giuseppe e Maria andassero a Betlemme per adempiere la profezia che Gesù doveva nascere lì. E lasciano Nazareth, sì, centinaia di chilometri a nord di Betlemme, e vanno a Betlemme. Perché andarono a Betlemme? Per quale motivo?
Perché Dio ha creato la necessità di iscriversi, hanno fatto un censimento.
L'imperatore Tiberio, mi pare che era Tiberio, fece una legge, sì, che tutto il mondo doveva pagare la tassa per finanziare le sue guerre. Oh. E allora per pagare le tasse tutti dovevano andare nel paese di nascita, se no nessuno pagava niente. E allora quindi Dio ha smosso tutto il mondo perché Giuseppe e Maria andassero a Betlemme. Va bene? quando Giacobbe e i suoi 70 erano, quando andarono in Egitto, perché andarono in Egitto? Perché Dio mandò una carestia mondiale, 7 anni di carestia, e Giacobbe fu obbligato ad andare in Egitto, perché in Egitto dovevano moltiplicarsi gli ebrei e imparare l'umiltà sotto il bastone degli egiziani. Lo impararono? No, morirono nel deserto. Quindi neanche 400 anni di schiavitù in Egitto fu sufficiente. Quindi vedi la saggezza di Dio, mettere sotto la scuola di Faraone, siccome non volevano sottomettersi a Dio, i figli di Giacobbe erano quasi tutto un branco di criminali, va bene, i 12 patriarchi, almeno una decina, tranne magari Beniamino e Giuseppe. E Dio dovette cercare di purificarli tramite la schiavitù in Egitto, non neanche quello bastò. Allora, torniamo qui a Ezechiele 38. Sappiamo dalle scritture che abbiamo letto che l'anticristo sarà seguito da Magog Russia e le 10 nazioni europee, che su questo puoi vedere il nostro studio profetico, corso biblico, dove parli di Daniele 7, Apocalisse 17, che gli spiega questo. Sappiamo che sarà seguito anche dalle nazioni islamiche, dove lo vediamo questo? Vediamo in Ezechiele 38, 1, 5. Queste 5 scritture danno una lista delle nazioni islamiche, che ho dato la lista prima, che seguiranno l'anticristo. E sarà anche seguito da quelle nazioni che le profezie chiamano i re d'Oriente. Ci saranno un gruppo di re d'Oriente che verranno dall'Oriente con centinaia di milioni di soldati al seguito. Ma vediamolo
questo
direttamente.
Questo non era scritto in Ezechiele?
No, non è in Ezechiele. Questo qui è Apocalisse 16. Ok, Apocalisse 16 e Apocalisse 9. Andiamo lì, ci parla delle centinaia di milioni di soldati che si uniranno all'anticristo, che a quel punto sarà seguito, dicevo, da Islam, Russia, Europa, ma si uniranno anche i re d'Oriente, lo vediamo, Apocalisse 16, vai verso 12.
Apocalisse 16, 12. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente.
Capito? Qui siamo Apocalisse 15 e 16, di cosa parla? Il periodo dell'ira di Dio. L'ira di Dio è suddivisa in 7 coppe. Qui siamo alla sesta coppa, sesto angelo, che versa la coppa, dove la versa? Sul fiume Eufrate, le sue acque si prosciugano, e questa è la preparazione di Armageddon, che inizia la coppa seguente. Sesta coppa, sesto angelo, prepara la via, perché il fiume Eufrate in piena blocca gli eserciti. Quanti sono? Qui dal numero dei milioni di soldati che devono attraversare questo fiume. Andiamo a Apocalisse 9, 14 e fino al 16.
Apocalisse 9, 14 a 16. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini.
Attenzione, qui stiamo parlando la terza parte, qui stiamo parlando della terza parte del pianeta, cosa sono? 7 miliardi oggi siamo?
Sì, sì, sì.
Quindi, roughly, più o meno, quant'è? Circa 2 miliardi e mezzo, circa.
Mm-hmm.
Va bene, 2 miliardi a rotte, 2 miliardi a 3.
Sì, sì.
Va bene, 2 miliardi a 3, per uccidere 2 miliardi e 300 milioni di uomini circa. Andiamo avanti.
Il numero dei soldati a cavallo era di 200 milioni e io udii il loro numero.
Caspita, oh. Quindi il fiume Eufrate doveva essere attraversato da 200 milioni di soldati anticristo, tutti belli microchippati, tutti col marchio della bestia, tutti burattini pronti per l'inferno, pronti per il lago di fuoco, pronti per la distruzione che si chiama Armageddon.
E dicevi che l'anticristo sarà seguito anche dai re d'Oriente menzionati in Apocalisse 16:12. E chi sono questi?
Beh, i re d'Oriente sono, cioè, chi è nell'Oriente che, diciamo, si coalizza insieme alla Russia oggi?
La Cina.
La Cina, ma non solo, parla dei re. In quel tempo si chiamavano re, che oggi si può tradurre primo ministro, il presidente, l'oligarchia cinese, quello come ti pare. Questi sono i re in Oriente. Cosa abbiamo in Oriente? A Oriente di Israele, a Oriente del fiume Eufrate. Quali sono le nazioni che sono coalizzate con la Russia? Sono la Cina, sono il Pakistan, sono l'India, l'Indonesia, tutte le nazioni islamiche, l'Afghanistan. Quindi i re d'Oriente. Va bene, qui lo dice sì. In parabola. Allora, questi qui arrivano e c'è sto fiume che li blocca. L'angelo asciuga l'Eufrate. Ora, attenzione, nel 1994, va bene, la Turchia ha costruito una diga che si chiama Ataturk. È la più grande diga del mondo, mi pare, o una delle più grandi. E con queste dighe ha prosciugato tutto l'Eufrate. Zero, neanche una goccia passava. Le usavano per le loro cose idroelettriche, eccetera, eccetera, irrigazione. Tanto che l'Iran ha minacciato di fare la guerra alla Turchia se non apriva la diga. Dice: come avete bloccato questo fiume, viene da noi. E allora la Turchia, bontà sua, ha aperto la diga. Cosa sto dicendo con questo? Sto dicendo che già hanno i mezzi per bloccare l'Eufrate. Però qui dice sono quattro angeli. Certo, nello spirito questo bloccaggio dell'acqua dipende da quattro angeli. Va bene, com'è che dice Apocalisse 16:12? Ecco 12, Apocalisse 9:14, furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati in quell'ora. Sciolti. Va bene, andiamo avanti allora.
Sì.
Fino a qui ci siamo?
Sì, sì, sì.
Allora,
sì.
Efesini 2:2 cosa dice? Ormai da diversi anni, vai lì Efesini 2:2.
Sì.
Sono diversi anni che lo spirito dell'anticristo, spirito che è nell'aria, sta preparando le nazioni del mondo pagano. Nazioni disposte a unirsi politicamente, cosa che è già avvenuta, e ora si stanno unendo anche militarmente. Leggi quella scrittura.
Efesini 2:2. Un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli.
Capisci? Cioè la gente dice l'anticristo non è ancora arrivato. Errore! Errore, c'era già l'anticristo quando è stato scritto il Nuovo Testamento 19 secoli fa. L'anticristo che è già qui, certo, l'anticristo che è Satana, che si manifesterà attraverso questo politico che sarà l'anticristo, al quale Satana, il dragone, darà il suo potere, Apocalisse 13. E il mondo adorò la bestia, anticristo, e adorò il dragone, Satana. E allora sto dicendo che l'anticristo sta preparando questi blocchi militari. Dov'è l'anticristo? C'è già, è nell'aria. È lo spirito dell'aria che è il diavolo.
E lo vediamo nella cultura, nella mentalità, nell'arte, in tutti gli aspetti del mondo lo vediamo l'anticristo.
Chi ha orchestrato l'invasione islamica in Europa? Chi è tutto entrato, ha messo tutti i capoccioni europei sempre in divisione tra di loro, d'accordo, a far entrare gli islamici? Chi ha orchestrato i direttori di giornali, della televisione, i politici, i banchieri, tutti d'accordo a far entrare gli islamici? In America vogliono fare lo stesso, un po' più complicato là, che Dio c'è uno scopo diverso per l'America e dovrà combattere l'anticristo. Chi era questo? È lo spirito dell'aria. Chi dice alle televisioni che devono essere così anticristo? Lo spirito dell'aria.
Il diavolo.
I politici, spirito dell'aria. I banchieri, spirito dell'aria. Allora, il blocco che si sta coalizzando nel mondo adesso, va bene, è uno la Russia, poi l'Europa. Nonostante l'Europa fa ancora parte della NATO, ma credo ancora per poco, in base alla profezia, ancora per poco. Ormai quasi ogni giorno l'Europa si separa sempre di più dall'America. Poi il terzo blocco sono le nazioni islamiche, compreso non solo le nazioni islamiche arabe, va bene, che circondano Israele. Hai messo una cartina sulla radio su questo?
Sì, quella che parla di Zaccaria.
Ecco,
Zaccaria 14.
C'è una cartina lì che mostra come Israele è circondata. Il primo blocco è la Russia, il secondo blocco l'Europa, i 10 che daranno potere alla bestia, Apocalisse 17 e 12. Poi c'è il terzo blocco, le nazioni islamiche, terzo blocco che si unirà all'anticristo. Poi c'è un quarto blocco, che è poi una nazione, che si chiama la Cina. Ora, questi blocchi, va bene, sono già nel campo della Russia. Va bene, ho letto un giornale americano stamattina. Va bene, aspetta, ce l'ho qui, ti leggo il titolo. Aspetta un attimo. Eccolo qua. Il giornale si chiama Washington Post. Quindi il giornale di Washington, suppongo. Americano, ce l'hai lì, no?
No.
Dice Russia wants to build a bridge to North Korea, literally.
Oh.
Ecco, qui c'è la cartina anche che lo mostra, aspetta che traduco. La Russia vuole costruire un ponte con la Corea del Nord letteralmente.
Mm.
Ok, allora sappiamo che la Corea del Nord ha due confini, no? La Corea del Nord c'è il confine con la Cina a maggioranza,
mm-hmm.
va bene, e la maggioranza, poi confina con la Corea del Sud ovviamente, e confina anche con la Russia.
Però poco poco con la Russia.
Sì, però questo confine con la Russia sono solamente 11 miglia. Quanti sono 11 miglia, Andrea? Saranno 15 chilometri?
Sì. Sono
circa 15 chilometri. Quindi c'è un confine di 15 chilometri
mm-hmm,
circa,
mm-hmm.
che confina con la Russia, però divisa da un fiume. Sai che
una volta le
frontiere erano divise come la tua Ungheria con la Serbia.
Sì.
Sono divise da cosa?
Da fiume.
Da fiume, da come si chiama lì? Danubio, esatto. Ecco, quindi questo fiume divide la Russia dalla Corea e la Russia vuole costruire un grandissimo ponte, capito? Il che fa rizzare i capelli agli americani, perché vogliono mettere la Corea sotto i piedi. La Russia dice no, anzi, faccio un ponte così posso mandare aiuti, eccetera.
Mm-hmm.
Ok, quindi questo è un giornale di stamattina, un giornale americano. Torniamo a Ezechiele 38. Quindi volevo dire, questa è una conferma che queste nazioni si uniranno, già si stanno unendo, no?
Sì.
Va bene. Ecco, qui c'è la cartina che hai messo sulla radio, no?
Sì.
Messo sulla pagina. Vuoi leggere la cartina? Zaccaria 14:2, Apocalisse 16:12, l'hai già letto. Vai Zaccaria.
Zaccaria 14:2.
Che lo trovate sul sito della radio.
Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città.
Va bene, quindi questo di cosa parla Zaccaria? Sta parlando di Armageddon, sta parlando di questa profezia che stiamo studiando, Ezechiele 38. Radunerò tutte le nazioni a far guerra a Gerusalemme. Ciò vuol dire a questo punto l'America non esiste più, l'America sostenitrice che difende Israele non ci sarà più a questo punto, cioè già distrutta da un attacco nucleare a sorpresa dall'anticristo, e Babilonia, l'America, viene bruciata. Dove lo vediamo questo? Apocalisse capitoli 17 e 18. Va bene, andiamo avanti. Ecco qui altre nazioni che l'anticristo sta preparando per schierarle contro l'Occidente e contro gli USA. Quali sono? Qui c'è un articolo di giornale, leggiamo direttamente il giornale. Leggimi il giornale.
Il Post,
cosa dice il Post?
L'accordo Iran-Russia è una grossa notizia.
Ah, allora, Iran uso
base aerea Russia-Siria.
Hai capito? L'Iran ha dato delle basi aeree alla Russia. E qui vedi, c'è la foto lì di Putin che stringe la mano a Rouhani, il capo religioso, ma anche capo politico dell'Iran. C'è la foto lì? Questo sulla radio non l'abbiamo messo, ma comunque non c'è bisogno. E va bene, chi vuole va in internet, lo cerca. Qui c'è Putin raggiante, sorridente, stringe la mano al capo religioso politico dell'Iran, Rouhani. E questa è la CNN, sempre con i capelli rizzati, sta CNN, America spaventati, la Russia va in Iran, ah, mi rovina tutto, voglio fare la guerra contro l'Iran, ma la Russia va lì a difenderla, come faccio? Infatti la Russia ha offerto all'Iran di aprire altre basi nucleari civili, altre basi nucleari civili. Tu immagini con questo gli piace all'America e a Israele. Sono lì e vogliono attaccare l'Iran perché c'è una base nucleare. Putin dice ne facciamo delle altre. E sono lì i Rouhani, l'iraniano raggiante, a stringersi la mano, perché praticamente la Russia fa uscire l'Iran dall'isolamento che l'America cerca di cacciarla. C'è un altro giornale, Sputnik News, cosa
Sputnik
dice?
Sputnik News, l'asse tra Cina e Russia sta eliminando la superiorità militare degli Stati Uniti.
Capite cosa dice? Che tra Russia e Cina messi insieme stanno diventando più potenti degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti è la prima potenza mondiale, però Russia e Cina messi insieme, in un modo o nell'altro, stanno diventando potenti come l'America, forse di più, sta dicendo questo giornale. Questo è un giornale filo russo.
Cioè Sputnik. Tutto va mai in mano con le profezie.
E va tutto in mano con le profezie, come questi blocchi si stanno unendo perché le profezie si concretizzino. Leggi una citazione di questo giornale.
L'asse tra Cina e Russia sta eliminando la superiorità militare degli Stati Uniti e dell'Occidente. Lo affermano i maggiori esperti di difesa. L'Occidente non ha più il monopolio dell'innovazione della difesa come leader a livello mondiale. La Cina e la Russia stanno sfidando la supremazia militare.
Capito cosa dice qua? Che tra Cina e Russia e qualcun altro si stanno avvicinando a livello di America e Europa, che fino adesso avevano, e c'hanno ancora, che direi, ancora un po' di supremazia fra la NATO e tutte queste cose qui, sono ancora superiori contro la Russia. Ma se si unisce alla Cina, insomma, lì comincia già l'equilibrio e si sposta. Sono più o meno a parità più o meno, cioè a livello di guerra nucleare non vincerebbe nessuno, si suicidano a vicenda. Allora, c'è un altro giornale, Occhi della Guerra, cosa dice?
Occhi della Guerra, le sanzioni alla Russia spaccano l'Unione Europea.
Capisci cosa dice? Le sanzioni che l'America sta semi obbligando l'Europa contro la Russia stanno spaccando l'Unione Europea. Va bene, cosa significa? Che l'Europa non è unanime, perché diciamo i commercianti italiani perdono soldi, specialmente i commercianti tedeschi, che stanno facendo, loro fanno un sacco di business con la Russia, e se l'America non gli costa niente, perché l'America non ha scambi commerciali con la Russia significativi. Ma l'Europa sì, tantissimi, infatti stanno pagando caramente. E alla fine della storia la Russia è quella che fornisce il gas all'Europa. Alla fine della storia, se la Russia chiude i rubinetti del gas, capito, i tedeschi diventano tedeschi ghiacciati. Guarda, vai in altro giornale, Daily Bell.
The Daily Bell, West versus BRICS, the new cold war.
Allora, chi è BRICS? Il gruppo che si contrappone all'Occidente. BRICS sono abbreviazioni di queste nazioni: B, Brasile; R, Russia; I, India; C, CS, Cina;
S, il Sudafrica.
Sudafrica. Esatto, grazie. Questo è il BRICS, sono nazioni unite, e così. Adesso c'è anche Venezuela che fa la stessa politica, hanno inventato una nuova moneta, la criptovaluta venezolana, che è basata sul petrolio. E sembra che ieri Maduro ha lanciato una nuova base finanziaria basata sull'oro. Quindi la Russia e altre nazioni ha consentito a pagare il petrolio venezuelano con questa nuova valuta, quindi aggirando il dollaro. Quindi il dollaro ogni giorno perde terreno come valuta mondiale. Allora, il Diplomat, The Diplomat.com, cosa dice il giornale in inglese?
India, Russia, sign military cooperation roadmap.
Ok, allora, questi due giornali dicono, quello di prima dice BRICS New Cold War, dice c'è la nuova guerra fredda, il BRICS contro l'Occidente. Questo giornale dice India, Russia, sign military cooperation roadmap. Cosa significa? Tradotto, India e la Russia firmano una cooperazione militare. Quindi vediamo questi blocchi che si stanno formando. Cioè l'America, con i paraocchi degli asinelli, non vede che non è più la grande America della Coca-Cola, di Hollywood e Disneyland. È praticamente una vecchia baldracca di ieri. Sta perdendo terreno ogni giorno. Il dollaro è in fallimento, allo sfascio. C'hanno, non so se hanno 20 trilioni di debiti l'America. Molti, troppi, e li sta pagando prendendo soldi in prestito dalla Cina con un giro rigiro di manovre finanziarie. È la Cina che paga il debito dall'America prendendosi gli interessi. Cioè la Cina dice bene, mi sto comprando l'America. Se la Cina bloccasse tutto, l'America ne guai, però non lo fa perché magari questo scatenerebbe una guerra. Quindi allora qual è questo giornale, cosa sta dicendo? Cooperazione militare India-Russia. Quindi qui andiamo nelle profezie di Ezechiele 38, abbiamo letto che questi blocchi si stanno formando, va bene? Andiamo a Wikipedia, cosa dice Wikipedia? Relazioni Russia-Venezuela. Allora leggi la citazione.
Between Venezuela and Russia, Venezuela remains as one of Russia's most important trading and military allies in Latin America after Brazil.
Capito? Quindi il Venezuela e il Brasile sono le più importanti centri nazioni che fanno commercio tra loro e la Russia. Quindi la Russia mette piede qui in Sud America, per adesso il Venezuela a livello politico, il Venezuela vuole essere comunista, marxista, e la Russia sotto il borotalco di democrazia è ancora lo stesso. E, infatti Putin ha detto era meglio che il comunismo non cadeva. No, com'è che ha detto? Ora, se io fossi stato al posto di Gorbaciov, avrei detto non avrei dato l'indipendenza a tutte queste nazioni, quindi praticamente si sarebbe tenuto il marxismo. Attenzione, Putin era un colonnello del KGB, colonnello comunista, dislocato in Germania orientale. Era Putin, quindi comunista al 100%, è un po' come la Gestapo di Hitler, lui era così. Quindi questo qua, sì, adesso fa un viso che ti va in gioco, democrazia, ma è una democrazia tra virgolette, una democrazia russa, cioè non è democrazia. Infatti hanno fatto il voto settimana scorsa, ha vinto Putin con cosa era 77%, 76%, il 76%, cioè non c'erano oppositori veri, c'erano dei fantocci lì che Putin li ha messo lì apposta a far vedere che c'è democrazia, non hanno preso niente di voti quelli là, non c'è un dialogo. Chi si mette a predicare come Valnaschi, come si chiama quello là, che era uno che poteva prendergli un sacco di voti, l'hanno messo in prigione. È come Erdogan, cioè tra Erdogan e Putin si possono dare la mano, no? Torniamo a Ezechiele 38.
Sì, allora abbiamo visto nei primi versetti di Ezechiele 38, abbiamo visto con le enciclopedie, con le mappe bibliche, chi sono questi paesi.
E con articoli di giornali.
Chi sono questi paesi che seguono Gog, cioè l'anticristo. E oggi abbiamo visto con gli articoli dei giornali che questo blocco anticristo si sta formando esattamente come la profezia di Ezechiele 38 dice. Proprio lo blocco che i paesi che sono nominati in questo capitolo si stanno unendo e stanno, esatto, facendo alleanze militari. È incredibile.
Quindi non dovete credere a fratello Giuseppe, se credete grazie, ma se preferite credere ai giornali, eccoli qui. Quindi non sto predicando un predicatore che abbaia la luna. Questi sono fatti, sono documenti. Se non credete alla Bibbia, credete ai giornali. Stanno dicendo la stessa cosa, vogliamo svegliarci per cortesia. Va bene? Quindi non mi piace insegnare profezie perché Giuseppe pensa, ma cosa ce ne frega di fratello Giuseppe? Qui dobbiamo andare alla parola, alle scritture, ai documenti. E questi articoli di giornali, beh, non sono documenti, però diciamo, questo è scritto da cervelloni politici che se ne intendono un po'. E guarda caso confermano esattamente quello che dicono le profezie. E allora è un caso? No, sta arrivando l'anticristo, i blocchi si stanno formando, sono già formati. E allora cosa aspetta l'Anticristo a venire? E chiedilo al diavolo, che ne so io, perché non viene. Però non è che il diavolo, è Dio in realtà che lui decide. E lui deciderà quando mette gli uncini nelle mascelle bestiali della bestia, e lui che decide quando lo Spirito Santo deve farsi da parte. Uh-huh. Secondo Tessalonicesi capitolo 2 lo Spirito Santo si fa da parte, ed uh-huh. ecco che l'Anticristo dice adesso puoi andare. Dio gli dice all'Anticristo adesso puoi andare. Dio è in controllo, d'accordo? Tribolazione, il diavolo controlla tutto il mondo, controlla un fico secco. È Dio che controlla tutto. Tutto il mondo sotto potere della bestia avverrà dopo il rapimento, secondo me, come lo vedo io. Perché? Perché se l'Anticristo per 42 mesi fa la guerra contro l'America, come fa a controllare il mondo?
Sì, 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 il mondo è diviso.
Ci sarà il microchip americano col controllo bestiale, anticristo, satanico dell'America, su chi prende il microchip. Non sarà quello dell'Anticristo, però, che è un'altra versione in competizione, va bene, con l'anticristismo americano. Sono due anticristi, due diavoli, va bene? Va bene, e l'America è in ribellione anche contro Dio e contro il diavolo, l'America. Quindi le prenderà da Dio e dal diavolo, perché sarà l'anticristo che distruggerà l'America. Lo vediamo Apocalisse 17 e 18. Va bene, cioè Dio, il Dio di questo mondo è Satana. Lui ha usato l'America, capito, fino a ieri. L'America fino a ieri era l'inganno satanico di Satana. E cosa fa? L'anticristo, il diavolo, farà con l'America quello che fa sempre. Usa e getta, USA, Stati Uniti d'America, USA, ma è anche USA e getta. Quindi il diavolo usa, gli usa e poi li getta. Cioè quando non gli servono più l'America, lui li distrugge tramite il nuovo inganno che sorge, la settima testa del dragone, attacco a sorpresa, in una ora, dice Apocalisse 17, 18, in una ora Babilonia sarà bruciata. E com'è possibile questo? Adesso che con l'avvento delle armi nucleari lo capiamo. Angelina, tu dicevi
grazie
che ci
Gesù.
Siamo?
Allora ci fermiamo qui con le profezie,
d'accordo.
Perché dobbiamo ancora pregare per i fratelli, esatto. Che ci hanno scritto con richiesta di preghiera.
Sì.
Poi continuiamo un'altra volta con Ezechiele 38.
Va bene, gloria al Signore, grazie Gesù. Amen, alleluia.
Radioblast.net, una voce nel tempo della fine.
Noi siamo una voce che grida, presto prepara la via del Signore. Gesù verrà e nel suo splendor, sulle nuvole, lui ci rapirà. Così gridiamo nel giorno del Signore, nel nome di Jesus.